Radiofonica presenta. Fonica News. Review. Ben trovati anche questo venerdì su Fonica News Review, il programma che in 15 minuti intende darvi qualche pillola di approfondimento su tematiche di attualità politica, economica, ma non solo. Oggi parleremo di un argomento in particolare, che è la diffamazione. Che cos'è in realtà la diffamazione? Una prima idea ce la possiamo fare andando a spulciare cosa ci riporta l'articolo 13 della legge dell'8 febbraio del 48, la numero 47, che reca per la prima volta le disposizioni appunto sulla stampa. Stando poi a quanto ci riporta invece il codice penale, per diffamazione si intende un delitto, sostanzialmente un crimine, che viene previsto proprio all'articolo 595 del codice penale, che punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.
E la norma, inoltre, con un parziale rinvio al delitto di ingiuria, che tra l'altro è previsto dall'articolo 594 del codice penale, punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore e il decoro di una persona che non è presente. E quindi sono tre gli elementi necessari per cui, diciamo così, si può configurare il delitto in esame: l'offesa all'onore o al decoro di qualsiasi persona, la comunicazione con più persone e infine l'assenza della persona offesa.
Allora, attualmente chi commette diffamazione viene punito con una reclusione che può variare da 1 a 6 anni o con una multa, che se è fatto a mezzo stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità o anche in atto pubblico può essere anche aumentata. Se l'offesa poi è recata ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario o addirittura a una rappresentanza o un'autorità costituita in collegio, le pene possono essere addirittura moltiplicate.
Ma qual è il bene tutelato? Insomma, la norma vuole tutelare l'onore, sia in senso soggettivo, come per esempio il sentimento e l'idea che ciascuno ha di sé, e anche oggettivo al contrario, cioè l'onore va inteso come il rispetto e la stima di cui ciascuno gode presso un gruppo sociale, in poche parole la reputazione. Allo stato attuale il problema è che, ai sensi dell'articolo 596 del codice penale, l'autore della diffamazione non è ammesso a provare la verità dei fatti, in latino, che a noi piace tanto, exceptio veritatis, ma solamente in casi non espressamente previsti.
Il problema si pone perché in realtà il diritto a non vedere offesa la propria reputazione, il proprio onore, in un certo qual senso può essere contrastante con un altro diritto, il diritto cioè a fare cronaca e critica, il diritto che trova appunto fondamento addirittura nella Costituzione, nell'articolo 21, perché se è vero che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, però questo è anche vero che in un certo qual senso può entrare in contrasto con la tutela della reputazione di un soggetto. E ora, per risolvere questa presunta antinomia, cioè un contrasto tra questo articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale, norme che appunto tutelano comunque un bene di rango costituzionale come l'onore, che è l'espressione della personalità umana, che tra l'altro viene tutelata all'articolo 2 della Costituzione stessa, si fa generalmente riferimento a quanto espresso dalla giurisprudenza.
Infatti ha elaborato la giurisprudenza dei limiti all'operatività del diritto di cronaca, le condizioni che sono quindi necessarie affinché non si realizzi un vero e proprio reato di diffamazione, che sono sostanzialmente tre. La prima è che vi sia un interesse pubblico alla notizia, la seconda è che i fatti narrati corrispondano a verità e che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza. Mentre per quello che concerne il diritto di critica, invece, che è definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni, opinioni, la giurisprudenza verifica le condizioni, adattandone alla peculiarità del caso. Cioè, in particolare, la critica riguarda un fatto che è necessario che solamente quello sia vero. Non può pretendere ontologicamente di stabilire quali sia la verità su opinioni o valutazioni.
Quindi sostanzialmente la critica, l'importante è che non si spinga fino ad arrivare addirittura all'offesa o all'umiliazione pubblica dei propri avversari. Ora vi starete chiedendo, ma perché abbiamo deciso di parlare di diffamazione con tutte le cose che potevamo approfondire proprio di questo? Ebbene, signori, ne parliamo perché è passato alla ribalta un caso che, diciamo, che ha acceso un po' tutte le nostre coscienze. Parliamo del caso Sallusti, perché in realtà è molto più profondo di quanto effettivamente uno non pensi. È stato appunto il caso Sbelli, però da lì si inizia a parlare dei problemi che ineriscono appunto al diritto di fare informazione e di fare cronaca e ai limiti che questo diritto ovviamente trova.
Partiamo dai fatti. Il giudice torinese Giuseppe Cocilovo ha concesso nel 2007 a una tredicenne di abortire per interrompere una gravidanza che non era proprio desiderata. La giovane, dopo quella decisione, viene ricoverata in una clinica psichiatrica. Ed è proprio il ricovero della ragazza a destare l'attenzione dei giornali. Ma chi è stato il primo a dare la notizia? È stata la Stampa di Torino. Quindi dà per prima la notizia, che poi viene ripresa da Libero con un pezzo di Andrea Monticone che riassume la vicenda il giorno successivo. E il 18 febbraio 2007 Alessandro Sallusti, che allora era direttore di Libero, pubblica un corsivo a firma Dreyfus in cui si attacca la decisione del giudice. La frase incriminata dal giudice recita così: se ci fosse la pena di morte, se mai fosse applicabile in una circostanza, questo sarebbe il caso per i genitori, il ginecologo, il giudice.
Ovviamente il corsivo non era di Sallusti, che essendo il direttore della testata avrebbe potuto firmarlo, però il giornalista ne è comunque responsabile. Cocilovo si sente diffamato a questo punto e quindi fa causa. In primo grado ottiene il risarcimento di 5.000 euro da Sallusti e 4.000 da Monticone. In appello le pene vengono addirittura aggravate. Il 17 giugno il giudice milanese Pierangelo Guerriero ha infatti inflitto 14 mesi a Sallusti e 12 a Monticone. La notizia sarebbe passata inosservata se il giornale diretto dallo stesso Sallusti il 21 settembre non avesse pubblicato in prima pagina il titolo «Stanno per arrestare il direttore del giornale».
Beh, direi che è un titolo forte. E quindi la notizia viene così rivelata all'opinione pubblica e scatena numerose prese di posizione. La maggior parte naturalmente dei giornalisti a favore di Sallusti. Ma il 26 settembre in Cassazione vengono confermati 14 mesi di reclusione senza condizionale per diffamazione e negate anche le attenuanti generiche. La pena comunque viene sospesa perché Sallusti è incensurato, ma costringe il direttore comunque al carcere. Il giorno prima Vittorio Feltri, amico di Sallusti e direttore di Libero, a porta rivela il vero nome dell'autore, Renato Farina. Renato Farina è un ex giornalista che è stato radiato dall'ordine dei giornalisti in seguito all'inchiesta a Buomar, in cui era emerso che veniva pagato dai servizi segreti.
Lo stesso Farina, deputato PDL, alla Camera il giorno dopo la sentenza pronuncia un discorso di scusa a Sallusti. Quel testo a firma Dreyfus l'ho scritto io e me ne assumo la piena responsabilità morale e giuridica. Le notizie su cui si basa quel mio commento sono sbagliate. Il giudice non aveva invitato nessuna ragazza ad abortire. L'ha autorizzata. Non è la stessa cosa. Chiedo umilmente scusa per Sallusti e la grazia al capo dello Stato che dia spazio alla revisione del processo. Se qualcuno deve pagare per quell'articolo, quel qualcuno sono io.
Beh, dopo questa accurata dichiarazione il dibattito si accende. Tra le varie prese di posizione, quella più forte è pronunciata da Enrico Mentana, direttore del TG La 7, non proprio pronunciata, ma twittata su Twitter, che manifesta così la sua rabbia con «Oramai è tardi, infame». Il capo dello Stato, governo e maggioranza e opposizione si dicono favorevoli ad una modifica della legge in Parlamento. Il disegno di legge Sallusti viene così presentato dagli onorevoli Chiti e Gasparri, rispettivamente del PD e del PDL.
Il decreto di legge che va a modificare la legge numero 47 del 48 abroga sostanzialmente il carcere per i giornalisti, che ricordiamo comunque dal dopoguerra fino ai giorni nostri è stato concesso tre volte, cioè tre volte sono stati condannati solo, però al contempo aggiunge una multa per risarcimento che è superiore ai 5.000 euro e introduce un'ulteriore riparazione pecuniaria che non è inferiore a 30.000 euro. Inoltre viene estesa la responsabilità del reato non solo all'autore, non previsto prima dalla legge, ma anche al direttore nel caso venga verificata la sua responsabilità, che però pagherebbe solo un terzo della multa. Viene inoltre aumentato il valore della multa in relazione all'ingiuria. In caso appunto di ingiuria viene aumentata fino a 1.500 euro la multa da pagare. Inoltre, se per caso vengono offesi il capo dello Stato, comunque un qualsiasi corpo politico, amministrativo, giudiziario o una rappresentanza o ancora una autorità costituita in collegio, le pene sono moltiplicate. Quindi, insomma, ci pare di capire che questo DDL susciti numerose polemiche e preoccupazioni nel mondo appunto della stampa. E sono stati numerosissimi i commenti dei personaggi illustri che hanno deciso di intervenire in ripetute manifestazioni proprio contro questo disegno di legge, che secondo loro potrebbe portare a a detrimento appunto della libertà di stampa, una limitazione della libertà di stampa. Il primo audio che andiamo a sentire è di Roberto Natale, presidente dell'FNSI, cioè la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, che sostanzialmente ricalca le parole già lanciate da Giulio Anselmi, il presidente della Federazione Italiana degli Editori di Giornali, che parlano sostanzialmente di una legge insensata e dal sapore di vendetta. Secondo entrambi, si può riassumere così il loro intervento, il DDL ha due nodi. Il primo è che le sanzioni economiche sono eccessivamente pesanti, perché le multe vanno da un minimo di 5.000 euro, come avevamo detto prima, ad un massimo di 100.000 euro. E inoltre un ulteriore nodo è quello dell'obbligo di rettifica ad ogni costo, senza che sia richiesto di provare i fatti che vengono descritti.
Perché la sanzione di 100.000 euro come massimo è una cosa che per la vita ordinaria dei giornali è molto più pericolosa che non il rischio straordinario del carcere. Il carcere è stato deciso dalla magistratura italiana per 3 volte nell'intero dopoguerra. Se invece diventa merce corrente la possibilità che la sanzione arrivi a 100.000 euro, l'effetto in tutte le redazioni sarà quello che l'editore va dal direttore e dal capo cronista e gli dice: state attentissimi, e se poco poco un pezzo, un articolo oppure un servizio rischia di sfiorare poteri politici, economici, finanziari, tenetevene alla larga, perché io 100.000 euro non li voglio buttare, dirà l'editore del giornale grande. L'editore del giornale medio o piccolo dirà: guardate che con 100.000 euro in meno noi chiudiamo. Per di più, i precari e i freelance, 100.000 euro ci mettono alcuni anni a guadagnarli. L'effetto complessivo sarà dunque quello di un nuovo grande bavaglio.
Chiudiamo questa puntata per offrirvi una breve panoramica appunto dei vari punti di vista sul DDL con le parole di Enzo Iacopino, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, in un'intervista che ha rilasciato il 23 ottobre, che ci parlerà delle categorie maggiormente colpite appunto da questo DDL. Cioè i freelance e i precari che lavorano nel ramo della stampa, dell'editoria.
Il rischio maggiore lo corrono i cittadini, è una cosa che noi non riusciamo a far passare. Qui non si stanno rivendicando leggi speciali a tutela di chi commette reati con il tesserino da giornalista. Chi commette reati deve essere sanzionato, quale che sia la sua professione. Qui si mette a rischio il diritto dei cittadini di avere un'informazione vera, pulita, libera, perché quando si prevede una sanzione da 5.000 a 100.000 euro, io vorrei capire, le 1.000 Amalia De Simone pagate 10 euro a pezzo, quanto vengono intimidite da una norma così? Certo, Sallusti non ne correrà di rischi di questo tipo, ma ripeto, le 1.000 Amalia De Simone che vengono pagate pochi spiccioli di euro ad articolo verrebbero inesorabilmente intimidite ancora prima di cominciare a lavorare.
In questo momento la situazione rimane sul voto del Senato, sulla bocciatura del Senato, che con voto segreto ha bocciato l'articolo 1 del disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa, con 123 voti a favore, 29 favorevoli e 9 astenuti. È un voto che affossa definitivamente il provvedimento, di cui l'articolo 1 rappresenta il cuore. Il presidente del Senato, Renato Schifani, ha preso atto dell'esito del voto e ha sospeso temporaneamente i lavori dell'Aula.
Ebbene, noi chiudiamo qua questa puntata sulla diffamazione a mezzo stampa, sperando che nessuno ci chiami dall'alto dicendoci che ci vuole querelare per quello che abbiamo detto, e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì, sempre con Phonica News Review e con una nuova puntata di approfondimento su un tema che non vi diremo, che sarà una sorpresa. Glossario.
Corsivo è nei giornali un breve articolo, spesso stampato con carattere corsivo, per lo più di tono polemico o satirico.
Radiofonica presenta Phonica News Review.